As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Fantascientificast.
Ciao a tutti, una live veloce per raccontare un po' la visita che è stata fatta qualche tempo fa nel centro del Giappone, a sud-ovest, a questo che è il B6 Space Card Center della JAXA, ossia un sistema di telescopi che tracciano, ricercano sia detriti spaziali che meteoriti, meteori, insomma corpi celesti, piccoli pianeti meteoroidi che potrebbero avere rischi di impatto sulla Terra. In Okayama, Giappone, vedete appunto uno dei telescopi, e poi anche c'è un villaggio, la ricostruzione di un villaggio medievale di cui parleremo alla fine, se no vado fuori tema. Allora, quando si parla di detriti spaziali, questa non è una puntata sui detriti spaziali, sul rischio dei detriti spaziali, perché ci vuole appunto una live a parte, però va fatto vedere sempre, è obbligatorio, c'è una legge che dice che va fatto vedere questo grafico, che è il numero di detriti spaziali che cresce in funzione del tempo, dal 57 lancio dello Sputnik fino ai giorni nostri. Essenzialmente il numero totale di detriti va via via aumentando, perché ci sono secondo stadio, pezzi, frammenti di roba in orbita, frammenti che si scontrano e così via, e tra l'altro ci sono spesso qui stava aumentando molto rapidamente, poi si era calmato, poi ci sono stati vari scontri, o questo è stato un abbattimento voluto dalla Cina, da parte della Cina, di un proprio satellite, questo è stato uno scontro tra un Cosmos russo e un Iridium, e quindi aumentano più detriti. Poi c'è il rischio della sindrome di Kessler, che è una specie di reazione a catena in cui sopra una certa soglia i detriti ne producono sempre di più, e quindi si potrebbe rischiare di non avere proprio più volo spaziale. Quindi è un problema che tutte le agenzie spaziali stanno trattando. Con la rimozione attiva dei detriti ancora ci si sta lavorando, noi abbiamo anche un progetto con un laser che avevamo fatto con un articolo del 2014 con Muru, ma insomma al momento si tratta soprattutto di tracciare e vedere i rischi, soprattutto proprio per spostare i satelliti e soprattutto la stazione spaziale quando ci sono avvicinamenti troppo pericolosi. Saluto Luca e Corrado e poi ovviamente chi ci segue sia online che offline. Quindi i detriti spaziali sono pericolosi perché le velocità orbitali sono molto elevate. In orbita bassa si va a 7 km al secondo, quindi vuol dire che in 2 secondi attraversate, piacerebbe, Roma da parte a parte, 2-3 secondi, e questo è l'impatto, ad esempio, di un frammento di 4 grammi sparato da un cannone appunto a 4 km al secondo, neanche 7, contro una lastra di alluminio. Vedete i danni che fa. E questi sono altri detriti, o meglio altri fori tracciati fatti da frammenti ancora più piccoli, che però sono assolutamente in grado di perforare lo scafo, danneggiare la stazione spaziale o distruggere i satelliti. Quindi in generale anche dei piccoli frammenti di vernice sono assolutamente pericolosi quando si ha a che fare con velocità orbitali, quindi vanno assolutamente tracciati, frammenti di vernice non ci si riesce, sono troppo piccoli, e comunque, ciao Alessandro, comunque vanno anche evitati, appunto per quelli tracciati, se le orbite sono troppo, troppo vicine. È chiaro che se è satellite morto contro satellite morto non potete fare niente, potete solo avere lo scontro. Tanto più che Scott Manley dice che proprio adesso c'è stato un avvicinamento pericoloso un paio di settimane fa da a meno di 30 metri tra due satelliti, quindi anche lì i rischi ci sono tanti. Quindi dov'è che si trova questo centro? Allora, la JAXA ha vari, anche qua la puntata sulla JAXA sarebbe una puntata a parte, sia delle luci che delle ombre, ma essenzialmente i sistemi di tracciamento che loro hanno sono due o tre, diciamo, è composto da tre osservatori. In realtà uno che è un radar, quindi in realtà è un'onda elettromagnetica che viene lanciata nello spazio, si studiano i riflessi e si vedono dove stanno questi detriti, perché se sono metallici, ma insomma la maggior parte della roba, ciao Marco, la maggior parte della roba è metallica, e quindi avete il riflesso e riuscite più o meno a stimare velocità, posizione e anche la grandezza del detrito. Dopodiché questi dati vengono mandati a Tsukuba, che è a nord di Tokyo, Chiba, dove c'è anche il KEK, vari acceleratori e un centro di ricerca molto grande, tra cui anche la JAXA. Fanno l'analisi dei dati e loro dicono ai due osservatori di Bisei. Bisei, tra l'altro, è un diagramma molto bello perché è fatto da Utsukushi, che è bello, e stella, quindi la bella stella in realtà è fatta dall'unione di due regioni che si sono unite, però il centro di salvaguardia spaziale delle belle stelle, della bella stella, con appunto col telescopio ottici, sono due come vedremo più avanti, nella prefettura di Okayama, una cittadina molto bella, non è grande ma vicino a una cittadina molto bella, anche molto pittoresca. È abbastanza complicato arrivarci, bisogna prendere tutta una serie di treni, questo appunto un treno a una sola carrozza, questo è tipo tre carrozze, però ne vale la pena, anche perché a parte i soliti scenari bucolici eccetera eccetera che però sono veri, è anche interessante perché tutta la regione e la cittadina di Yakage, la freccia appesa, come fanno anche i furbacchioni di cugini francesi, è una regione dove si cerca di eliminare al più possibile l'inquinamento luminoso. Quindi se ci fate caso ci sono pochissime, qui non ci sono proprio lampioni, non c'è neanche il delirio di cavi appesi eccetera eccetera, perché tendono a mantenere anche il decoro cittadino e così via, ma soprattutto c'è pochissimo inquinamento luminoso. C'è, ecco qui questa è una foto fatta di notte. Ci sono delle luci, non è che è buio completo, però sono tutte luci dirette verso il basso, come dovrebbe essere comunque, dirette verso il basso, con frequenze che non vengono scatterate, diffuse troppo dall'atmosfera terrestre. Non ci sono grossi lampioni, anche i fari di contelli spenti, non seguiti, ma insomma di contelli bassi e così via, proprio per limitare l'inquinamento luminoso, sia per gli astrofili, come fanno anche appunto in una regione della Francia, che per gli astronomi, perché appunto poco più su, in realtà una mezz'ora di macchina, nelle montagne ci sono vari telescopi, e quindi questo aiuta i telescopi. Quindi c'è una buona, mi rifiuto di usare la parola sinergia, però c'è un buon accordo e una buona conoscenza da parte dell'amministrazione cittadina di quelle che sono le richieste del mondo della ricerca, che tra l'altro porta anche moltissimi turisti, perché i vari osservatori portano tantissime scuole, visitatori e così via. Noi siamo andati la settimana dopo la mitica e fatidica Golden Week, in cui essenzialmente una settimana di vacanza, o comunque una settimana di mega ponte, in cui tutto vanno ovunque. Quindi pro tip: se venite in Giappone evitate la prima settimana di maggio, e dopo, la settimana dopo non c'era nessuno, ma la settimana prima c'era stata l'ira di Dio. Questo non è l'osservatorio della JAXA, è un altro osservatorio, appunto l'osservatorio astronomico, dove fanno varie ricerche, mentre quello della JAXA è proprio operativo, fanno anche ricerca di meteoriti, ma soprattutto è operativo. Qui fanno ci sono vari telescopi, vari strumenti, c'è anche questa sfera millaria, che è la riproduzione di una sfera cinese, davanti appunto all'osservatorio astronomico, sta a 20 metri, sono molto vicini. C'è un altro anche dall'altra parte della montagna, ciao MN. E appunto questo si può visitare, c'è questo telescopio di circa un metro, vedete come la cupola viene aperta, e quello che è interessante è che con la cupola aperta, con un sistema di salvaguardia che non ti porta ovviamente a orientare assolutamente non vicino al sole, ma si riescono, e ci hanno fatto vedere sia Venere che varie stelle con questo telescopio di giorno, perché in realtà se il telescopio è abbastanza pulito, non c'è luce che entra dove non dovrebbe e così via, e sa esattamente dove puntarlo. Questo ovviamente c'è dei sistemi di puntamento pazzeschi battuti solo dal sistema di puntamento di quello della JAXA, e riesce a vedere le stelle di giorno, si vedono benissimo, si apprezza anche il colore delle stelle tra le giganti rosse e Betelgeuse, che ti prego scoppia, che ti costa a te, come tu Metroisi, e ricomincio da tre, a te non ti costa niente scoppiare, tu ci fai una bella supernova. Betelgeuse che era appunto nella gigante rossa, Sirio che è nel blu, la falce di Venere, quindi tutta una serie di cose che sono anche importantissime dal punto di vista della didattica, perché è chiaro che se voi avete dei ragazzi che vengono dalle scuole di giorno e qualcosa gli dovete far vedere. Il telescopio è molto figo, ma fagli osservare appunto di persona qualche cosa e poterlo fare anche di giorno è importantissimo. Vedete, ci sono anche tutta una serie di telescopi secondari anche per vari studi, e appunto qui aprivano la cupola, 101 centimetri di diametro dello specchio, e qui era l'oculare dove si andava a vedere. E questa, vedete, questa è la facciaccia mia riflessa nel riflesso del secondario. Ciao Michele, sì, c'è anche gli osservatori in Cina, lì c'hanno ancora meno osservatorio inquinamento luminoso. In generale ogni osservatorio ha un suo scopo e un suo obiettivo, quindi in Cile magari fanno più astrofisica estragalattica, qui non hanno detto chiaramente, fanno studio di stelle forse più galattica che estragalattica. Quello della JAXA, come dicevo, è operativo, e quindi a seconda di quello che tu devi fare costruisci il tuo telescopio in maniera di conseguenza. Ad esempio in Italia noi abbiamo, a Roma soprattutto, abbiamo l'osservatorio sopra Frascati, e quello, vabbè, lì non c'è mai stato il telescopio perché era una cosa voluta dal fascismo, poi il telescopio russo se lo sono preso, cioè il telescopio tedesco se lo sono preso i russi, ma insomma fondamentalmente studi, metti a punto i tuoi strumenti e poi li porti a Campo Imperatore, e poi da Campo Imperatore sopra il Gran Sasso li porti alle Canarie, ad esempio se fai fisica solare oppure fisica galattica o estragalattica, ognuno c'ha il suo. La cosa bella di questo, appunto, questo qui è il primario, questo qui è lo specchio terziario, perché viene riflesso su e poi ritorna indietro, che questo specchio qua a 45 gradi può essere inserito per togliere la luce, il cammino ottico verso l'oculare umano, e a mandarlo verso la CCD che fa gli studi appunto sistematici. Oramai nessuno fa degli studi vedete qua il doppio riflesso, nessuno fa degli studi di fisica mettendo l'oculare nel telescopio, anche se, come dicevo anche l'altra volta, se avete un telescopietto, se potete vedere con un telescopio di questi che vengono fatti per attività divulgative, assolutamente guardatelo ad occhio nudo, le varie stelle, i pianeti, perché è tutta un'altra sensazione. Questa è la città di Yakagé vista dalla montagna, appunto vedete un panorama molto bucolico e poco inquinato dal punto di vista dell'inquinamento luminoso, e qui non si vede, ma insomma fondamentalmente è vicino a Shikoku, cioè l'isola delle quattro nazioni, cioè delle quattro regioni, che è una delle isole nel mare interno del Giappone. È necessario quindi tracciare questi detriti, studiarli e anche tracciare i meteoriti, perché prima o poi alla fine dei dinosauri c'è il rischio che ci tocca, e quindi c'è tutta una serie di telescopi messi in vari punti del pianeta per avere una copertura più o meno H24, e quindi vedete ci sono le Hawaii, Stati Uniti, il Cile che citavi tu Michele, Sudafrica, questi sono pianificati, Australia, tutte zone in cui insomma deve avere un certo tipo di questo tra l'altro era abbastanza in alto, il Giappone è terribile dal punto di vista dell'umidità delle nuvole, questa è una zona che c'è poca umidità e poche nuvole, salvo la Sierra Nostra. Di nuovo, queste qui sono le due cupole invece dell'osservatorio della JAXA per i detriti, e questo qui è il villaggio del Medioevo di cui appunto vi dirò più avanti. La sera, quando cade col calare del sole, cominciano ad aprire le due cupole, hanno un doppio tracciamento. Questo è il telescopio più piccolo che sta nell'edificio, questo qui quadrato, mentre questo c'è la cupola più classica, proprio a telescopione, e comunque è un ottimo strumento, anche questo è in grado di tracciare e seguire vari oggetti, ovviamente uno più per volta, ma insomma sono pochi oggetti. E questo qui è invece un'antenna che misura i fulmini, perché c'è tutto un network di rivelazione di fulmini, sia perché così sai che non devi aprire, non c'è nessun rischio, ma sia perché c'è tutto un network mondiale che misura l'intensità e posizione dei fulmini. Questa appunto è la torre del telescopio, si sale su, e questo è quello più avanzato, c'è un metro di di specchio, un sistema di movimentazione molto molto veloce, molto molto smooth, come dire, delicato ma anche leggiadro, diciamo, perché segue, insomma, si è visto muovere in maniera molto efficiente. C'è tutta questa struttura qui, tipo car armato, tipo track, che si muove per via via che il telescopio ruota e punta i detriti. Questa è una vista da vicino, perché appunto voi avete tutti i cavi, il sistema di raffreddamento della CCD, il sistema di puntamento, insomma c'è tutta una serie di elettronica che deve comunque pure muoversi, e appunto muoversi in maniera veloce, e deve essere stabile. E tra l'altro gli ho anche chiesto, ma con i terremoti cosa succede? Dice che gli ultimi terremoti non gli hanno creato problemi di stabilità, perché è chiaro che se no dovete pure riallineare tutta la baracca, perché altrimenti non potete puntarlo dove volete. Questo è sempre il telescopio. Notate che il telescopio è a riflessione, non a rifrazione, cioè sono specchi e non lenti, perché in questa maniera non avete problemi di aberrazione cromatica. In realtà per questo dei detriti non è fondamentale l'aberrazione cromatica, perché non è che state studiando la struttura spettrale, anche se per invece lo studio dei corpi celesti, dei piccoli pianeti, sì, perché lì è interessante capire di come è fatto. Comunque sia, questa è l'entrata. Qui dietro c'è lo specchio principale, che però è chiuso da questa iride tipo a petali, poi viene riflesso 2-3 volte, in questa maniera allungate la lunghezza focale del vostro telescopio. Eccolo qua, vabbè, altra angolazione. Questo era un cartellone di spiegone che, a parte il giapponese, ha fatto molto bene. Appunto dice, Bisei Space Guard Center, il telescopio di 1 metro di diametro, appunto fa vedere come la luce entra dal foro che delimita il campo di vista, viene riflessa dallo specchio del primario sullo specchio del secondario, fino alla CCD, al sensore che riceve il segnale. E quindi essenzialmente in una struttura più compatta riuscite ad avere un cammino ottico più lungo, ed essenzialmente è un po' come per le trombe degli strumenti musicali, no? C'era questo bellissimo cartone animato di Paperino della musica, che fa capire, come di musica non sa niente, che la tromba essenzialmente, invece di essere lunga come si faceva in antichità, se viene ripiegata, quello che conta è il cammino acustico in quel caso, e fa dei vari suoni. Qui è la stessa cosa, quello che conta è il cammino ottico. Più lungo è il cammino ottico, maggiore è la lunghezza focale, e più, se volete, vuoto per pieno è lo zoom. L'altra cosa di cui appunto sono fieri, appunto questo è lo specchio principale, è che da est a ovest riescono a muovere tutta la baracca in 30 secondi. E anche perché, a parte devi tracciare tanti detriti che si muovono, ma perché devi tracciare questo detrito che si muove nella volta celeste, lo devi tracciare per più possibile, in maniera da avere i dati orbitali e sapere questo come si muoverà nel futuro, proprio per predire con quelli che si chiamano Q-line element, elementi orbitali, qual è la traiettoria e se c'è il rischio che andrà a scontrarsi con qualche altra cosa. Calcolate che parliamo di decine di migliaia di detriti, quindi dovete capire se 10.000 detriti vanno a sbattere con gli altri 9.999 detriti potenzialmente, quindi insomma è una cosa molto complicata. E appunto qui dice controlliamo i detriti, gomi, e proprio la mondezza, spazzatura spaziale, e i piccoli pianeti, e sarebbero i meteoriti eccetera eccetera, quello dove il meteorite è quello che cade, ma insomma i corpi celesti, e fanno appunto lo studio dei corpi celesti. L'altro punto fondamentale è che hanno un molto grande campo di vista, cioè un ottimo zoom, ma un campo di vista equivalente a 8 lune. Vedete, questo qui sono 4 CCD una sopra l'altra, ciascuna delle quali essenzialmente ha un campo di vista equivalente a 2 lune, quindi abbastanza grande, perché di nuovo è vero che zoomi molto, ma è anche vero che devi tracciare e più possibile vari detriti, avere un campo di vista elevato e seguirlo appunto in un campo molto molto elevato, anche perché appunto da un lato ti arrivano, come vedremo tra poco, i bersagli dalla JAX che ti dicono tracciami questo, tracciami quest'altro, dall'altro vuoi avere un campo di vista il più grande possibile per cercare corpi celesti che non sono stati scoperti o detriti non scoperti, e quindi più grande il campo di vista, maggiore la possibilità di vedere questi famigerati detriti. Appunto al tramonto questo è il telescopio, e questo è sempre il villaggio che sta lì dietro. Notate come, vabbè, il corridoio anche manco troppo pieno di immondezza, ma quello che volevo farvi notare è tende ovunque per tenere il più possibile scuro e non averci luce dispersa dall'interno del laboratorio, dove appunto loro tracciano e seguono i vari oggetti. Questa è la sala controllo, in realtà è relativamente semplice perché è tutto molto automatizzato e fatto molto bene, ma resta il fatto che ci sono sempre 2 persone presenti quasi tutti i giorni, incluso Natale, Capodanno e così via, su un personale di intorno a 7-8 persone, quindi poi alla fine si alterano, ma insomma si saltano parecchie feste. Questa qui dietro la regione di sé, i server, tutti i dati del dove viene immagazzinamento dati, queste sono le telecamere di vicinanza, di prossimità e così via, e questa qui è la lista di tutti i bersagli che viene data dalla JAXA, coloro con cui si cliccano, lo seguono, il telescopio si muove automaticamente, vedete qui due delle CCD, questa linea nera è perché appunto è il punto di spazio morto meno efficiente tra le due CCD, e se tutto va bene, questo qui è il cielo, questo qui è il cielo, è Okayama, un po' vicino, questo è il cielo in locale, in maniera che sanno se si sta avvicinando un temporale, se si stanno avvicinando le nuvole, se devi chiudere, riaprire e così via. E questo qui è un mini video, appunto, vedete, questi qui sono i 5 detriti spaziali, che vengono, questi qui in verde, che vengono inseguiti dal telescopio e quindi sono fermi nel sistema di riferimento del telescopio che si muove, e tutti i puntini bianchi dietro sono le stelle, che sono tantissime perché ovviamente ha una sensibilità mostruosa, arriverà a 20ª magnitudine, quindi essenzialmente vedete questi oggetti fissi che sono in realtà i detriti che si muovono rispetto alle stelle fisse, che sono un numero inenarrabile. Ora, questo è anche molto bello, averci tutta questa risoluzione con le stelle, perché in questa maniera si riesce a fare un puntamento estremamente accurato, cioè la posizione delle stelle, notate anche che sono dei leggeri trattini, perché comunque questo, nel tempo che ci mette a fare una foto, anche qui la foto deve stare aperta per un certo periodo ed è un rapporto segnale rumore in cui volete avere più luce possibile, dovete, quindi le stelle si muovono come trattine, e questi sono questi 5 detriti che stavano tracciando in quel momento. Questo è lo stesso video. Questo è quello che c'è da dire sui detriti spaziali, almeno per quello che riguarda l'osservatorio, tutti ovviamente molto gentili, squisiti, questo se la va san dir. Due minuti in conclusione per questo che è un interessantissimo parco a tema, lo chiamano loro, essenzialmente una ricostruzione di un villaggio medievale e anche di capanne antecedenti. Questa qui è una torre del tipo medievale, questa qui era la casa di un samurai, tutto moderno, è tutto ricostruito, però secondo i criteri archeologici dell'epoca, e vabbè, anche qua era praticamente obbligatorio fare le foto che mostrano la giusta posizione, il contrasto tra il telescopio antico e il telescopio moderno e le case antiche. Una delle cose più interessanti, vabbè, a parte che ci hanno girato il dramma e che lo usavano appunto per fare le fiction, mi viene in mente la tigre Bamba di Boris, che va sempre citato, questa è la cosa più interessante, era un forno un forno a foro, se uno lo traduce letteralmente, eccetera. Eccolo qua, Chusei era del centro, quindi è medioevo, e questo qui è foro e questo qui è forno con fiamme, cioè essenzialmente è un forno dove loro che è la ricostruzione di un forno medievale dove facevano, dove ancora fanno anche ceramiche, quindi essenzialmente questo è visto da vicino, c'è questo lungo tunnel che non si vede bene purtroppo, immaginate che c'è tutto questo tunnel che è lungo col foro, che è lungo tutto questo edificio qua, questo qui è la ciminiera, il camino da cui esce il fumo, all'interno di questo lungo tunnel mettono tutte le ceramiche, accendono da un lato e via via che il calore fluisce verso l'alto loro fanno queste ceramiche, tra l'altro vendono, quindi ancora le fanno attualmente. Vedete, questo qui è una parte, purtroppo era difficile fotografare, una parte del tunnel in cui si mettevano le ceramiche, ma lo fanno solo una volta l'anno, quindi era ovviamente tutto spento. Poi c'era questa torre di avvistamento ricostruita relativamente da poco, perché era passato non un tifone ma un temporale molto forte, l'aveva fatta crollare, anche questa è molto caratteristica. Quello che è importante appunto è che poi fanno queste ricostruzioni archeologicamente fedeli a quello che erano l'epoca, ovviamente un po' più robuste perché altrimenti rischi di cadere tutto. Vabbè, questo 20 minuti, direi che questo è quanto per quello che riguarda lo Space Guard Center di Bizet. Magari faremo appunto un'altra puntata sul problema dei detriti spaziali e i vari meccanismi. Molto ne avevamo parlato nelle lezioni di Space Instruments, quindi semmai se lo vado a ritrovare lo metto nel link se volete approfondire. Grazie a tutti, grazie appunto a chi ci ha ascoltato in tempo reale e chi ci ascolterà offline, ovviamente like, share e subscribe, come è d'obbligo dirlo. Ciao e buona giornata.
know all my troubles are hanging your trigger to take your eyes from the mouth of the road. Shoot your mouth if you know you're in, and don't forget to pick up what you sow. Toss the trash to the garbage around you.
Avete ascoltato La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà. Da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, una produzione Fantascientificast. Potete seguirci ed interagire con noi sul sito www.fantascientificast.com e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. La fisica di Polibio è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Fantascientificast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.